Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Come ogni venerdì presentiamo la rubrica di medicina in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia è affidata a Serena Addessi e per la parte tecnica Sandro Carucci. Oggi ci occupiamo della sperimentazione della videopillola per il controllo del colon e lo spazio punto di vista è dedicato all'arrivo di una nuova arma contro la leucemia mieloide cronica. Parliamo oggi di un tipo di indagine diagnostica che potrebbe sostituire l'uso della tradizionale colonoscopia. Al Policlinico Gemelli ha preso il via una sperimentazione della videopillola per screening del colon. Ogni giorno in Italia si ammalano di tumore al colon retto 100 persone. Le persone colpite oggi muoiono di meno rispetto al passato per due motivi: i grandi passi fatti dalla medicina nel campo delle terapie e la prevenzione. Oggi, a 5 anni dalla diagnosi, i malati oncologici con cancro al colon sono arrivati al 60% di sopravvivenza. L'indagine fatta finora è la colonoscopia, che permette di vedere ed eventualmente operare per l'asportazione di piccoli polipi. È un esame fastidioso e a volte doloroso, per questo la videopillola è uno strumento diagnostico di grande importanza. Per capirne di più ne parliamo con il professor Guido Costamagna, responsabile dell'unità di endoscopia chirurgica dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, videopillola per screening colon, di cosa si tratta?
Si tratta di un'evoluzione della videopillola che già avevamo per lo studio dell'intestino tenue. È un'evoluzione tecnologica, perché per andare a guardare il colon servono delle caratteristiche tecniche particolari. In pratica è soltanto lievemente più grande di quella che si utilizza per l'intestino tenue, ma ha la particolarità di avere una doppia visione, quindi due punti di vista di ripresa da tutti e due i lati, e ha un'altra particolarità, è quella di poter avere un tempo di latenza prima di essere attivata, in modo da non sprecare energie prima dell'arrivo nel colon.
E per ora è a livello di sperimentazione?
È a livello di sperimentazione clinica. Dopo le prime fasi effettuate in Israele e in Europa, un studio pilota fatto in Belgio, ora siamo alla fase dello studio multicentrico europeo, e il nostro centro è l'unico centro in Italia che appunto partecipa a questa sperimentazione.
E quale parte del colon potrà essere visualizzata con la videopillola? Lei parlava prima dell'intestino tenue, e invece questo tipo di videopillola andrà a vedere forse il retto?
No, la videopillola, così come concepita, andrà a vedere tutto il colon,
sì.
Cioè si attiverà nell'ultima parte dell'intestino tenue, nell'ileo, e poi esplorerà, dopo passata la valvola ileocecale, tutta l'estensione del colon, dal cieco fino al retto.
A 360 gradi, quindi? Perché non è unidirezionale, lei ha detto due punti di vista.
Esatto.
E guarda i due lati, però in realtà, diciamo, sono quattro i lati, no?
Sì, però
vedendo il colon in modo quadrato invece che tubolare,
certo.
Ecco.
Ma il campo visivo dell'ottica è comunque tale da poter vedere tutta la circonferenza dell'organo, certamente.
E perché è considerata una rivoluzione, diciamo, nel campo della diagnostica contro il cancro al colon?
Perché se si dimostrerà altrettanto efficiente rispetto alla colonoscopia nel mettere in evidenza una lesione, quindi indurre poi all'esecuzione della colonoscopia per rimuoverla, certamente questa è molto meno invasiva, non richiede sedazione, non richiede insufflazione di aria, è una metodica molto più accettabile sicuramente da parte del paziente.
Ma quando verrà poi utilizzata, speriamo, diciamo di routine, si potrà scegliere fra la vecchia indagine endoscopica o la videopillola? Oppure ovviamente il paziente mirerà subito alla videopillola?
Se i costi verranno contenuti, Certamente sarà una validissima alternativa alla coloscopia, sicuramente per lo screening, quindi per l'identificazione di lesioni polipoidi in pazienti più o meno rischio, insomma anche nella popolazione generale. E poi naturalmente questo si vedrà col tempo, dovremo considerare il suo utilizzo anche potenzialmente nel controllo di malattie infiammatorie croniche intestinali, ad esempio. Però di questo ancora non abbiamo i risultati, quindi è un po' prematuro poterne parlare.
Sappiamo che per fare la colonscopia c'è una preparazione, chi la fa deve mangiare o non mangiare un certo tipo di cose 3 giorni prima, poi ovviamente c'è una preparazione. Chi si sottoporrà a questo tipo di indagine invece, la videopillola, cosa deve fare?
La preparazione ahimè non cambia molto, perché per poter esplorare il colon bisogna che il colon sia pulito, quindi che non ci siano feci, il più pulito possibile naturalmente significa migliore qualità poi dell'esame. Quindi dal punto di vista della preparazione purtroppo questo
rimane la stessa.
Rimane molto simile, anzi dovendo far procedere rapidamente la pillola nell'intestino tenue si somministra ulteriori farmaci in modo da proprio velocizzare il passaggio nell'intestino tenue e far arrivare la pillola presto nel colon.
Quindi purtroppo questa preparazione, che è molto fastidiosa, rimane.
Beh, è una preparazione sì, che è perlomeno altrettanto fastidiosa rispetto alla coloscopia, poi tutto sommato non è niente di drammatico, personalmente fatta, quindi si può fare.
Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando della videopillola per individuare i tumori al colon con il professor Guido Costamagna. Professore, dopo quanto tempo dall'ingerimento è possibile guardare il colon?
Ma in genere la capsula si mette in silenzio per un paio d'ore. Cioè, quando si ingerisce la videopillola registra le immagini nello stomaco. Dopodiché, dopo aver passato lo stomaco, e questo è visibile anche su uno schermo in tempo reale, che è un'altra novità di questa tecnologia, una volta passato dallo stomaco nell'intestino tenue, va automaticamente in letargo e ci sta un paio d'ore, cioè il tempo di passaggio dell'intestino. Dopodiché, quando arriva nel colon, grosso modo, un pochino prima di arrivare nel colon, si riaccende e quindi registra poi l'immagine del passaggio nel grande intestino.
Ma se si accende prima, non potrebbe guardare anche lo stomaco? Non può essere utilizzata anche per uno screening?
Lo stomaco purtroppo è un organo che è un po' diverso proprio strutturalmente, sia dall'intestino tenue che dal colon, e ha necessità, per essere esplorato bene, di essere insufflato, altrimenti le pareti non si distendono bene e quindi non... le immagini non sono sufficientemente diagnostiche, quindi è un po' diverso. Per lo stomaco bisognerà ancora aspettare un po' di tempo.
Professore, se la videopillola vede un polipo, ovviamente non può in alcun modo asportarlo, quindi
no.
Conseguentemente il paziente deve fare la coloscopia.
Certamente, la videopillola è un esame esclusivamente diagnostico, serve per mettere in evidenza quella che noi chiamiamo la lesione indice, cioè che determina automaticamente l'indicazione ad eseguire una coloscopia per rimuovere la lesione. Quindi a noi tutto sommato non interessa sapere se la pillola sarà altrettanto efficiente rispetto alla coloscopia nel mettere in evidenza tutte le lesioni, basta che se ne veda una, perché basta una lesione per poi dover fare la coloscopia che eventualmente metterà
certo.
In evidenza anche le altre.
E con il vecchio sistema, appunto, chiamiamolo così, la coloscopia, si possono asportare i polipi fino a quale dimensione?
Ma in fondo oggi le dimensioni non sono più un limite alla resezione, perché disponiamo di tecniche molto sofisticate che permettono di asportare anche lesioni molto grandi, di qualche centimetro. Il problema è la profondità della lesione, perché tanto più grande è il polipo e tanto più il rischio di degenerazione neoplastica è elevato, e quindi tanto più c'è un rischio di infiltrazione dei piani profondi. Quindi non è tanto la dimensione quanto l'estensione verso il basso nella parete del colon che limita le indicazioni all'intervento per via endoscopica.
Chi deve sottoporsi ciclicamente ad uno screening contro il cancro al colon?
Ma idealmente dovremmo sottoporci tutti. Dopo i 50 anni un test andrebbe fatto da tutta la popolazione, questo però purtroppo è un po' utopistico pensarlo, perché
è anche costoso
certamente, però come diciamo entrato nella routine per le donne la prevenzione del tumore della mammella con la mammografia e la prevenzione del tumore del collo dell'utero con il pap test, dovrebbe in futuro diventare anche per la prevenzione del cancro del colon almeno una volta nella vita un test. Allora, quale test dipende in effetti dalla ricchezza del paese. Negli Stati Uniti la coloscopia è ormai considerata il test di base, diciamo così, per lo screening. Nei paesi europei invece l'orientamento si sta assestando sull'esecuzione della ricerca del sangue occulto fecale, che naturalmente è molto meno sensibile e specifica rispetto alla coloscopia, ma è sufficientemente accurata per mettere in allarme i pazienti che poi andranno a fare un esame più invasivo che è la coloscopia. Certamente in presenza di un'alternativa meno invasiva come la videocapsula è possibile che in un futuro la prima alternativa alla coloscopia diventi in effetti la videocapsula.
D'altra parte abbiamo visto quanto la prevenzione abbia abbassato le morti entro i 5 anni.
Certamente, ci sono poi delle categorie più a rischio naturalmente rispetto alla popolazione generale e in queste persone lo screening è molto importante e sono i familiari di primo grado di pazienti che hanno avuto un adenoma del colon o un tumore del colon, quindi genitori, figli, fratelli, questi senz'altro devono sottoporsi a uno screening per la identificazione precoce degli adenomi, perché noi sappiamo ormai con certezza che nella stragrande maggioranza dei casi il cancro segue dopo molti anni alla formazione di un polipo, quindi se noi rimuoviamo il polipo per tempo preveniamo il cancro.
Come si può combattere l'insorgere del cancro al colon? Il cibo?
Sicuramente le condizioni di vita sono importanti, tant'è che il tumore del colon è un tipico tumore delle società occidentali, cosiddette evolute, quindi l'alimentazione probabilmente gioca un suo ruolo. Purtroppo tutti gli studi che sono stati fatti per verificare questo ruolo dell'alimentazione, soprattutto dell'alimentazione ricca di fibre, non hanno dato delle prove conclusive sulla possibilità di prevenire il tumore del colon soltanto con mezzi, diciamo, di tipo dietetico.
Professor Costamagna, noi la ringraziamo per essere stata con noi e le auguriamo ovviamente buon anno.
Grazie, altrettanto.
A presto.
Arrivederci.
Era il professor Guido Costamagna, responsabile dell'unità di endoscopia chirurgica dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli. E siamo arrivati al momento del piccolo spazio punto di vista. A Orlando, in Florida, ha avuto luogo un incontro di esperti da tutto il mondo per fare il punto della situazione sulle terapie contro la leucemia mieloide cronica. Ci sono nuove speranze per combattere questa patologia? Lo abbiamo chiesto al professor Livio Pagano, associato di ematologia presso l'Istituto di ematologia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma.
Recentemente al congresso della Società Americana di Ematologia che si è tenuto a Orlando negli Stati Uniti sono stati presentati i dati relativi ai nuovi inibitori della tirosinchinasi, diciamo quello che è la più grossa novità degli ultimi 10 anni per il trattamento delle emopatie maligne. Allora, per quanto riguarda il dasatinib e il nilotinib, sono due nuove molecole che sono una evoluzione del nimatinib, che era la prima tirosinchinasi. Sono stati presentati i dati relativi agli studi START, che sono degli studi internazionali che hanno arruolato fondamentalmente pazienti con leucemia mieloide cronica e hanno dimostrato su casistiche ricchissime, parliamo di 1500-1800 pazienti che presentavano una resistenza al primo degli inibitori della tirosinchinasi, quindi diciamo uno step successivo, dei risultati brillantissimi con oltre il 90% di remissioni complete. Questi dati ci devono un attimino sollevare, nel senso, noi già quando è cominciato a comparire il Glivec, che è il nome commerciale dell'imatinib, avevamo scoperto un nuovo farmaco che sembrava essere veramente un punto fermo per il trattamento della mieloide cronica, però dopo qualche anno erano cominciate anche a comparire delle resistenze. Con questi nuovi farmaci sembra che superiamo queste resistenze. Ora chiaramente non è che dobbiamo usare tutti questi termini trionfalistici, perché per il momento questo farmaco può essere utilizzato solo e soltanto per questo tipo di pazienti. Se possa essere utile anche in altre emopatie maligne, bisogna attendere i risultati dei vari studi che possono essere fatti. Quindi prima di cominciare a gridare osanna osanna, abbiamo il farmaco che ci aiuta nei confronti di tutti i di tutte le malattie ematologiche, andiamoci calmi. È un farmaco che sicuramente è un'evoluzione, ma dobbiamo attendere.
Era il punto di vista del professor Livio Pagano, associato di ematologia presso l'Istituto di Ematologia dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli. Effetti collaterali termina qui. Ringraziamo i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli, il tecnico del suono Sandro Carucci e l'assistente alla regia che ha curato la messa in onda di questa trasmissione, Serena Addessi. È possibile riascoltare questa puntata sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Da parte di Eliana Storri, un buon proseguimento di ascolto e l'augurio per un nuovo anno.